Il viaggio che Maria Santissima fece da Nazareth a Betlemme in compagnia del Santo Sposo Giuseppe e degli angeli che l'assistevano. Partirono da Nazareth per Betlemme. Maria Purissima e il glorioso San Giuseppe, agli occhi del mondo tanto soli quanto poveri ed umili pellegrini, senza che nessuno dei mortali li reputasse o li stimasse più di quello che l'umiltà e la povertà giungono ad ottenere da loro. Ma, oh ammirabili misteri dell'Altissimo, nascosti ai superbi, imperscrutabili alla prudenza umana. Non camminavano soli, né poveri, né disprezzati, ma prosperi, ricchi e onorati. Erano l'oggetto più degno dell'Eterno Padre, del suo amore immenso, il più stimabile ai suoi occhi. Portavano con sé il tesoro del cielo e della divinità stessa. Tutta la corte dei cittadini celesti li venerava. Tutte le creature insensibili riconoscevano la viva e vera arca dell'alleanza meglio di come le acque del Giordano riconobbero la sua ombra e figura quando docili si divisero per dare libero passaggio ad essa e a quelli che la seguivano. Li accompagnavano i 10.000 angeli destinati da Dio a servire Sua Maestà e la Sua Santissima Madre in tutto il viaggio. Queste schiere celesti camminavano in forma umana, visibile agli occhi della Divina Signora, ciascuno più risplendente di altrettanti soli, facendole da scorta. Ella procedeva in mezzo a tutti, presidiata e difesa più di quanto non lo fosse la lettiga di Salomone dai 60 prodi di Israele che con la spada alla cintura la circondavano. Oltre a questi 10.000 angeli, li assistevano molti altri che scendevano e salivano al cielo, inviati dall'Eterno Padre al suo Figlio unigenito e alla sua Madre Santissima. E da loro ritornavano con i messaggi per cui erano mandati. Con questo seguito regale, nascosto agli occhi dei mortali, Maria Santissima e Giuseppe camminavano, sicuri che i loro piedi non sarebbero inciampati nella pietra della tribolazione. Il Signore aveva comandato ai Suoi angeli di portarli sulle mani della loro difesa e custodia. I fedelissimi ministri adempivano quest'ordine, servendo come vassalli la loro grande regina, con ammirazione, lode e giubilo, vedendo contenuti in una semplice creatura tanti misteri insieme, tali perfezioni, grandezze e tesori di Dio, il tutto con tanta dignità e decoro, che superava perfino la loro capacità angelica. Cantavano nuovi cantici al Signore, contemplandolo quale sommo re di gloria, che riposava appoggiato alla sua spalliera d'oro e guardando la Madre Divina ora come cocchio incorruttibile e vivo, ora come spiga fertile della terra promessa che racchiudeva il grano vivo, ora come la nave ricca del mercante che portava il grano a nascere nella casa del pane affinché morendo in terra si moltiplicasse in cielo. cammino durò 5 giorni, giacché per la gravidanza della madre vergine il suo sposo decise di procedere molto lentamente. Per Maria e Giuseppe in questo viaggio non scesero mai le tenebre. Se talvolta camminavano in qualche ora notturna, gli angeli diffondevano un grandissimo splendore, come se tutte le stelle del cielo messe insieme facessero luce con maggior potenza che nel mezzogiorno più chiaro e più sereno. In quelle ore della notte godeva di questo beneficio e della visione degli angeli anche San Giuseppe. Ed in quei momenti formavano tutti insieme un coro celeste, nel quale la grande signora ed il suo sposo si alternavano con gli spiriti superni in ammirabili cantici ed inni di lode, al punto che i campi parevano cambiati in tanti cieli. E così la regina godette in tutto il viaggio della visione e dello splendore dei suoi ministri, nonché dei dolcissimi colloqui interiori che aveva con essi. A questi mirabili favori e piaceri, il Signore mescolava alcune pene e alcuni disagi che la sua divina madre incontrava nel viaggio. L'afflusso della gente nelle locande, a motivo del gran numero di persone che viaggiavano in occasione dell'editto imperiale, risultava molto penoso, scomodo per la modestia e la riservatezza della madre. Maria e Giuseppe, essendo poveri ed umili, erano accolti meno degli altri. Toccava loro maggiore disagio che non ai ricchi, perché il mondo, governato dai sensi, normalmente distribuisce i suoi favori a rovescio, facendo differenza di persone. I nostri santi pellegrini si sentivano spesso dire parole aspre negli alberghi dove giungevano stanchi. In alcuni li congedavano come gente inutile, spregevole. Molte volte non davano alla signora altro alloggio che l'angolo di un atrio, mentre altre volte non otteneva neppure questo. Cosicché lei e lo sposo si ritiravano in luoghi più umili, meno dignitosi, secondo il giudizio del mondo. Ma in qualsiasi luogo, per vile che fosse, la corte dei cittadini del cielo se ne stava con il proprio re supremo e con la propria regina. Tutti la circondavano come facendo un muro impenetrabile, e il talamo di Salomone rimaneva al sicuro, difeso dai timori notturni. Benché Salomone, nel Cantico, abbia racchiuso misteri grandi della regina del cielo sotto diverse metafore e similitudini, nel capitolo terzo parla più espressamente di quanto accade alla Divina Madre durante la gravidanza del suo figlio amatissimo. Fu allora, infatti, che si adempì alla lettera tutto quello che vi si dice della lettiga di Salomone, del suo cocchio, della sua spalliera d'oro, della guardia dei forti di Israele, i quali godono della visione divina. Chi tra i mortali sarà così duro da non sentirsi intenerire il cuore? O tanto superbo da non vergognarsi? O tanto spensierato da non restare stupefatto nel vedere una meraviglia composta di così vari e contrari estremi? Un Dio infinito e insieme veramente nascosto nel talamo virginale di una giovane donna, piena di bellezza e di grazia, innocente, pura, graziosa, dolce, amabile agli occhi di Dio e degli uomini, più di tutto quanto il Signore abbia mai creato e creerà in futuro. Questa grande signora, col tesoro della divinità, disprezzata, afflitta, oltraggiata, rifiutata dalla cieca ignoranza e dalla superbia del mondo. E dall'altra parte, nei luoghi più abietti, amata e stimata dalla Beatissima Trinità, favorita con le sue carezze, servita dai suoi angeli, riverita, difesa dalla loro grande e vigilante custodia. O figli degli uomini, duri di cuore, quanto falsi sono i vostri metri, i vostri giudizi, come dice Davide. Stimate infatti i ricchi e disprezzate i poveri, sollevate i superbi e annientate gli umili, rigettate i giusti ed applaudite gli stolti. Cieca è la vostra volontà, fallaci le vostre scelte. Vi trovate poi delusi nei vostri stessi desideri. Oh, ambiziosi, che cercate ricchezze e tesori e vi trovate poveri, abbracciati al vento. La Divina Signora, in mezzo a tutto questo, conosceva e guardava la varietà delle anime di tutti quelli che andavano e venivano. Penetrava i loro pensieri più nascosti, lo stato di grazia o di peccato in cui ciascuna anima si trovava, i gradi che vi erano tra questi due estremi. Di molte conosceva se erano predestinate, se avrebbero perseverato, se sarebbero cadute, o se si sarebbero rialzate. Tutta questa varietà le dava motivo di esercitare atti eroici di virtù verso gli uni e a vantaggio di altri. A molti otteneva la perseveranza, ad alcuni efficace aiuto per sollevarsi dal peccato alla grazia. Per altri piangeva e invocava il Signore con intimi affetti. Per altri, benché non chiedesse tanto efficacemente, sentiva un dolore intensissimo per la loro perdizione finale. A volte, affaticata da queste pene assai più che dalle difficoltà del viaggio, sveniva. Per cui gli angeli, pieni di rifulgente luce e bellezza, l'adagiavano fra le loro braccia affinché in esse riposasse e cercasse un po' di sollievo. Quanto agli infermi, agli afflitti e ad altri bisognosi, ella li consolava lungo il cammino con la sola preghiera, chiedendo al suo Figlio Santissimo il rimedio per le loro tribolazioni, le loro necessità. Perché in questo viaggio, per la moltitudine e l'afflusso della gente, si ritirava in disparte senza parlare, occupandosi molto del bambino divino che portava in grembo. Questo era il contraccambio che la Madre della Misericordia dava ai mortali per la cattiva ospitalità che riceveva da loro. Per maggiore vergogna dell'ingratitudine umana, successe qualche volta che, essendo inverno, giungevano alle locande assai infreddoliti per la neve, la pioggia, non volendo il Signore che mancasse loro questa sofferenza. Ed era dunque necessario rifugiarsi negli stessi luoghi umili dove stavano gli animali, perché gli uomini non ne accordavano loro uno migliore. E così la cortesia e l'umanità che a questi mancava veniva esercitata dalle bestie, le quali si facevano da parte rispettando il loro creatore e sua madre, che lo teneva nel grembo virginale. La signora delle creature avrebbe anche potuto comandare ai venti, al ghiaccio, alla neve, che non la sferzassero, ma non lo faceva, per non privarsi dell'imitazione del suo Figlio Santissimo nel patire, ancora prima che egli uscisse dal suo seno. Così queste intemperie la fecero molto affaticare nel cammino. Nonostante ciò, il fedele San Giuseppe si preoccupava di ripararla e ancora più lo facevano gli spiriti angelici, soprattutto il principe San Michele, il quale rimase sempre al lato destro della sua regina, senza lasciarla un momento. Spesso la serviva sostenendola col braccio, quando era veramente sfinita. Quando era volontà del Signore, la difendeva dall'inclemenza dei temporali e prestava molti altri servizi in ossequio della Divina Signora e del frutto benedetto del suo seno. Tra l'alternarsi di queste meraviglie, i nostri pellegrini, Maria Santissima e San Giuseppe, giunsero alla città di Betlemme, il quinto giorno del loro viaggio, di sabato, alle 4 del pomeriggio. Ora in cui nel tempo del solstizio il sole va già tramontando e la notte si avvicina. Entrarono nella città cercando qualche albergo, girando molte strade non solo per le locande e le osterie, ma anche per le case dei conoscenti, dei parenti più prossimi. Da nessuno furono ricevuti, anzi da molti vennero mandati via, bruscamente, con disprezzo. L'onestissima regina seguiva lo sposo che bussava casa per casa, porta per porta, tra il tumulto della molta gente. E quantunque non ignorasse che le porte dei cuori e delle case degli uomini sarebbero rimaste chiuse per loro, per ubbidire a San Giuseppe volle patire quella tribolazione ed onestissima vergogna che per la sua modestia, per lo stato e l'età in cui si trovava, le fu di maggior dolore che la mancanza dell'alloggio. Girando per la città, giunsero alla casa dove stava il registro pubblico e per non tornarvi di nuovo, si fecero iscrivere e pagarono il fisco e la moneta del tributo imperiale, liberandosi da questo pensiero. Proseguirono poi la loro ricerca, si recarono ad altri alberghi, ma avendo chiesto alloggio in più di 50 case, da tutti furono rifiutati, mandati via. Gli spiriti supremi si meravigliarono dei misteri altissimi del Signore, della pazienza, della mansuetudine della sua madre e dell'incredibile durezza degli uomini. Così, stupefatti, benedicevano l'Altissimo per le sue opere, per i suoi arcani misteri. Perché da allora in poi volle accreditare e sollevare a tanta gloria l'umiltà e la povertà disprezzata dai mortali. Erano già le 9 di sera quando il fedelissimo Giuseppe, pieno di amarezza e di intimo dolore, si rivolse alla sua prudentissima sposa. Signora mia, dolcissima, in questa situazione il mio cuore viene meno per il dolore. Non solo non posso trovarvi un posto come voi meritate e come il mio affetto desidera, ma neppure quel tipo di riparo che rare volte, per non dire mai, si nega al più povero e disprezzato del mondo. Vi è senza dubbio qualche mistero, se il cielo permette che i cuori degli uomini non si commuovano a riceverci nelle loro case. Signora, fuori della città c'è una grotta. Di solito serve ai pastori, al gregge. Andiamo là. Se per caso fosse vuota, lì avrete dal cielo il rifugio che ci manca dalla terra. Gli rispose la prudentissima Vergine. Sposo e signore mio, non si affligga il vostro pietosissimo cuore nel vedere non adempiuti i vostri desideri ardentissimi dovuti all'affetto che avete per il Signore. E dato che io lo porto nel mio grembo, per lui stesso vi supplico che vogliamo ringraziarlo di avere risposto così. Il luogo di cui mi parlate soddisferà pienamente i miei desideri. Si cambino in gaudio le vostre lacrime con l'amore e il possesso della povertà, che è il tesoro ricco e inestimabile del mio figlio. Questo egli viene a cercare dal cielo. Prepariamoglielo con cuore lieto. La mia anima non ha altra consolazione. Dimostratemi che me la date in questo. Andiamo contenti dove il Signore ci guida. I santi angeli indirizzarono a quella destinazione i celesti sposi, facendo loro da luminosissime fiaccole. Arrivarono alla grotta, la trovarono deserta. Cosicché, pieni di consolazione per questo beneficio, lodarono il Signore. E qui avvenne ciò che racconteremo la prossima volta.